Diamo il buongiorno ad una compagna, ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, volevamo parlare un po' con te di quello che è successo ieri a Torino, perché tu, insieme ad altre compagne e compagni, sei andata a Torino per seguire l'udienza che riguardava Alfredo e Anna, appunto un'udienza dove si ridiscuteva della pena a loro inflitta per insomma, i fatti riguardanti l'ex scuola allievi carabinieri di Fossano avvenuti nel 2006. Ovviamente di quest'udienza se ne è parlato un po' su tutti i mezzi di informazione, si ritrovano articoli, è particolarmente insomma, importante quello che è avvenuto anche perché come in altre occasioni abbiamo avuto l'occasione di ascoltare delle parole di Alfredo e anche di Anna, delle dichiarazioni e insomma quindi volevamo anche commentare un po' queste dichiarazioni che abbiamo potuto ascoltare in parte online, si trovava su qualche sito, oggi io non le trovo più, quindi insomma non mi stupirei di che qualcuno abbia valutato in corso che forse era meglio non diffonderle, almeno in questa maniera. Parlando con te, insomma, mi dicevi che poi le dichiarazioni riportate in questo caso dalla stampa online erano solo una parte, insomma, e un'altra cosa di cui ci interessava sapere era poi in generale un po' qual era il clima in aula, per questa, insomma, udienza. Però, insomma, ti lascio la parola.
Ok, senti, se non ti dispiace partirei un attimo perché ho sentito, diciamo, gli stralci che prima hai riportato della relazione del Garante nazionale,
Certo,
che
vai.
voglio solo dire che è alla fine del suo mandato, no? Per cui molto probabilmente aveva anche la necessità di dare un quadro più, diciamo, veritiero, reale. Non per difenderlo, nel senso, beh, io personalmente ritengo che comunque, pur non abbracciando assolutamente, diciamo, le sue proposte, perché comunque non viene messa in discussione appunto la società che ha bisogno del carcere, però insomma probabilmente rispetto a chi sarà il suo successore, visti i tempi che corrono, aveva necessità di lasciare delle cose chiare e definite. Tra queste, secondo me, quello, l'aspetto, diciamo, del, chiamiamo, livello culturale o comunque di istruzione delle persone detenute, secondo me è importante in una lettura, diciamo, che vede la forsennata reazione dello Stato solo securitaria rispetto a intere aree geografiche che sono in realtà abbandonate a loro stesse socialmente, economicamente e culturalmente. E questo è chiaramente qualcosa che va a favore della macchina repressiva, che ovviamente ha bisogno di ignoranza e povertà per potersi in qualche modo, no, comunque riprodurre. E prova dell'importanza che è, diciamo, anche per lo Stato che dà la cultura, è per esempio il fatto che proprio al 41 bis sono stati impediti un accesso alle letture, ai libri, alle dispense, allo studio, eccetera. Per cui evidentemente è una strategia politica ben chiara. Volevo solo aggiungere questo punto di riflessione.
Assolutamente.
Poi sì, io sono stata all'interno perché in realtà ieri, come avete, mi sembra, ho sentito da una diretta, c'era un presidio fuori, le entrate erano congentate, nel senso potevano entrare solo una ventina di persone all'interno dell'aula, che sono state già scremate, diciamo, all'ingresso perché molte compagne e compagni o perché erano attenzionati o perché avevano delle misure, perché hanno, diciamo, dei processi in corso, non sono potuti entrare. Per cui lì si era in una quindicina, direi. E se vuoi partiamo un po' dall'aria che tirava.
Sì, dai, raccontaci
Inquietante,
un po' com'era la
inquietante.
situazione.
Come?
Sì, dico, raccontaci un po' com'era la situazione in aula.
Sì, diciamo giornalisti che poi sono spariti al momento delle dichiarazioni di Alfredo e di Anna, e subito dopo la requisitoria del procuratore generale, che erano due, e una nota così a proposito della libera informazione, giusto per, diciamo, riconfermare ciò che già sappiamo, e che a un certo punto personalmente non ho voluto sentire la requisitoria del procuratore generale, ho sentito solo la richiesta delle condanne, quindi ero fuori nei corridoi, evidentemente per il mio abbigliamento forse non è esattamente identificabile al resto del pubblico, per cui c'era un giornalista lì c'era l'assette, che diceva brevemente al telefono, diciamo, il contenuto della dichiarazione di Alfredo, e ovviamente diceva: però omettiamo questa parte in cui Alfredo parla dell'ipotesi di, diciamo, dismissione del 41 bis, no? Quella a cui tu prima mi sembra accennavi, sul fatto che nel momento in cui una vecchia classe politica sarebbe morta, finita, allora probabilmente c'era qualche possibilità che il 41 bis in qualche modo, diciamo, quantomeno fosse reso meno afflittivo, proprio perché è una misura che serve proprio a insabbiare e ad azzittire totalmente chi magari avrebbe qualcosa da dire rispetto anche alle connivenze dello Stato. Oppure, questa ahimè forse è anche reale, oppure ha un'estensione di quel regime all'interno dei regimi del carcere, e questo purtroppo sembrerebbe dimostrato dal fatto che sia UTA che a Cuneo stanno costruendo delle nuove sezioni, ampliando le sezioni di 41 bis. Questa parte in particolare, proprio questo giornalista ha detto: vabbè, no, ma parliamo più che altro di quali sono le condizioni che Alfredo ha, diciamo, ha raccontato all'interno di qual è la sua condizione, perché a un certo punto ha detto: alla faccia della verità raccontata da voi, e lui chiaramente si è defilato e si è chiuso in una stanza. Il clima era questo, il clima diciamo dell'udienza è iniziata con appunto una richiesta da parte dei procuratori, quindi dell'accusa, di far accogliere, di mettere agli atti di quella giornata anche tutta una serie di azioni avvenute dal 2019 al 2022 per in qualche modo diciamo, rafforzare la pericolosità di Alfredo, la pericolosità della sua idea e anche la pericolosità, questa volta siamo passati proprio a parlare chiaramente del movimento anarchico e non più della Fai Free, quindi la pericolosità di quella che lui chiama i suoi accoliti, evidentemente. Ovviamente gli avvocati si sono opposti, scusate, voglio chiarire che la composizione ieri era della Corte e dei giudici popolari era quasi completamente cambiata, era cambiata il presidente, era cambiato diciamo quello che prima era attore, e cioè la persona che all'inizio, il giudice che all'inizio fa una sintesi del processo, lui era passato a essere come ruolo giudice all'atere, e il presidente si è assunto il ruolo appunto di fare la relazione. Ed è cambiata questa ancora più strana addetta anche degli stessi avvocati, perché io diciamo di tecnicismi ne so poco, però era cambiata tutta la composizione della giuria popolare, quindi è proprio stato doveva essere, diciamo, tutto ridetto, ok? Tutto ridetto a quella che era stata la precedente udienza di assise di appello, che ha mandato alla Corte Costituzionale la risoluzione di quel quesito sulla appunto giustezza dell'ergastolo ostativo a fronte del reato di strage politica. Quindi già questo dice molto. La richiesta del procuratore dice tantissimo, perché quella richiesta, se fosse stata accolta, avrebbe praticamente inficiato in qualche modo la decisione della Corte Costituzionale, che invece aveva deciso sulla base, diciamo, di altre carte. Quindi l'aggiunta di altre carte avrebbe veramente rischiato, diciamo, che questa decisione della Corte Costituzionale non valesse più. La difesa si è opposta fermamente e anche articolato in modo molto chiaro, perché lì devi parlare con appunto una giuria popolare, per cui gente che come noi ne sa poco di tecnicismi, e quindi ha anche spiegato quello che ho appena detto, cioè arriva questa richiesta da parte della procura che, se non avesse avuto quello scopo, sarebbe potuta essere richiesta già all'udienza precedente della Corte di Assise. Molti di questi documenti, tra l'altro, erano anonimi e non risultavano neanche attinenti a dei procedimenti in corso, per cui anche questo evidentemente tecnicamente come procedura non si può fare. La difesa ha anche chiesto di produrre un video sul stato, diciamo, delle cose post attentato alla caserma dei carabinieri, degli allievi carabinieri di Bossano, per appunto che dimostrasse, diciamo, anche l'entità dei danneggiamenti avvenuti. La Corte si è ritirata ed è uscita con una par condicio no alla procura e no alla difesa. Questo è stato, diciamo, il primo passaggio. Ripeto, dopodiché io sono uscita, sono rientrata quando appunto il procuratore, molto, diciamo, contrito, diceva che ovviamente richiedere una pena dell'ergastolo non rende felici nessuno, tantomeno lui. Si ritorna a casa veramente, diciamo, con un forte peso nel cuore, però Alfredo Cospito non merita una pena inferiore all'ergastolo, che, ricordiamo, lui diceva, ha sostituito la pena di morte. Pena all'ergastolo che, di conseguenza, lui l'ha richiesta e dichiarata, ha anche l'isolamento diurno di 12 mesi, ricordiamo, all'interno del 41 bis, il che significa che Alfredo non avrebbe neanche la possibilità di fare la socialità con quell'esiguo gruppetto di detenuti. Quindi ergastolo per Alfredo è 27 anni e mese, quindi 2 mesi in meno rispetto alle richieste precedenti per Anna.
Okay. Questa è la richiesta del procuratore generale Francesco Saluzzo,
della procura, sì.
Okay.
Cioè, non si è attenuto assolutamente quella che era invece la decisione della Corte Costituzionale, ribadendo appunto la pericolosità degli imputati.
Certo.
E ripeto, del movimento anarchico, perché questo è un passaggio secondo me importante. Già in questi mesi di mobilitazione si parlava di galassia anarchica, questa stellaria, adesso siamo passati al movimento anarchico. Dopodiché ha parlato Alfredo, che io posso ricordare, diciamo, le cose che mi sono rimaste in mente, perché non ho con me la sua dichiarazione. Tu non sei riuscito giustamente a trovarla perché è tutto cancellato.
Era online, però insomma, era online fino a ieri.
Io ti sento malissimo, però.
Aspetta, provo ad aumentare un pochino il volume di quello che ti mandiamo e vedi se mi senti un po' meglio. E comunque, insomma, dicevo che era online fino a ieri pomeriggio, insomma, ora sembra che non ci sia più.
Okay.
Comunque, insomma, se ci vuoi aiutare un pochino a riportarla, è importante.
Sì, allora, Alfredo è stata tutta attinente al 41 bis. A qual è lo scopo, a quali sono le condizioni? A un certo punto, diciamo, la Presidente ha provato a interromperlo dicendo, sempre la solita cosa, che non è attinente ai reati di cui sono imputati e ai motivi di quell'udienza, ma evidentemente forse dall'altra parte, perché tutto in videoconferenza, ovviamente non si è sentito, e Alfredo è riuscito ad arrivare fino alla fine della sua dichiarazione. Quindi ha descritto le situazioni che ha conosciuto del 41 bis, e la prima cosa che ha dichiarato, ha detto: io mi sento responsabile di chi ha iniziato lo sciopero della fame e di chi è morto per lo sciopero della fame, quindi citando le due persone detenute non il 41 bis ma Augusta, di cui si è saputo, se ci ricordiamo, solamente a morte avvenuta, e in particolare Domenico, che adesso non ricordo il cognome, scusatemi, che continua il suo sciopero della fame perché diciamo all'ennesimo rinnovo del 41 bis che gli è arrivato. E lui ha dichiarato di sentirsi responsabile, e questo è un passaggio importante, perché ora, senza doversi fustigare, però ritengo che se lui si sente responsabile, probabilmente anche chi ha partecipato alla mobilitazione o non ha partecipato dovrebbe iniziare a sentirsi insomma il carico di questa cosa, perché come lui ha detto, diciamo, la notizia, diciamo, la diffusione mediatica e partecipativa rispetto al suo sciopero della fame, diciamo, ha fatto sì che tanti detenuti anonimi decidessero, diciamo, di attuare in questa forma di protesta, e non possono essere né dimenticati né abbandonati a loro stessi, probabilmente perché in qualche modo sperano in un eco simile. Quindi ha citato anche, non so se vi ricordate, Cosimo Di Lauro, che è, diciamo, considerato uno dei capi adesso non mi ricordo, la Avellinese o Salernitana, insomma, che già da tempo, e questo era stato anche denunciato dai familiari, era completamente disabilitato fisicamente e psicologicamente, e l'hanno lasciato morire di media. Ha citato persone ad opera nel centro clinico che sono morte, e ha raccontato anche le condizioni di opera, di scarafaggi, umidità, celle buie, insomma condizioni allucinanti, direi. Questo quindi si è, diciamo, un lungo intervento articolato su queste condizioni.
Quello che veniva riportato dai giornali, insomma, che poi ci diciamo anche prima con te a chiacchiere, forse era la parte che gli interessava di più, era insomma la parte, il momento in cui, diciamo, i partiti tra il PD e Fratelli d'Italia si sono scontrati sulla pelle di Alfredo, diciamo, no? Quindi quando sono state riportate le dichiarazioni che Alfredo avrebbe parlato con questi prigionieri legati a organizzazioni criminali, diciamo che secondo quello che dicevano, che diceva Donzelli, avrebbe avuto l'appoggio di questi mafiosi nella sua lotta, e insomma Alfredo ha preso parola anche su questo tema, che poi non è per forza il più importante della sua dichiarazione, che tu ci hai aiutato per fortuna a rendere anche ad allargare, però sui giornali solo quello veniva riportato e anche travisato, ovviamente, per poi toglierlo, perché niente, gli sembrava anche troppo far girare la voce di Alfredo, forse.
Beh, perché così come ha dichiarato Alfredo che è utilizzato per una lotta intestina di governo tra partiti, questo è quello che continuano a fare i giornali, ovviamente, probabilmente i giornali della pseudosinistra, che riporteranno solo questo aspetto per, diciamo, in qualche modo svergognare i partiti di governo. Sì, lui ha proprio detto che lo spostamento che è avvenuto da una sezione del 41 bis ad un'altra, quindi con un cambio di gruppo di socialità, è avvenuto proprio pochissimi giorni prima la visita di questi esponenti del PD, quindi tutto un trappolone intestino, diciamo, al governo. E così ovviamente i giornali continueranno a seguire questa bella, diciamo, traccia. E infatti era uno degli aspetti che questo giornalista stava riportando della dichiarazione, e ne metteva altri importanti. La dichiarazione di Alfredo, ecco, la mia lettura è quella che non ci dà ci dà un appoggio, e per qualcun altro, diciamo, non ci dà scampo. Cioè, la lotta contro il 41 bis, contro il carcere, contro una società che lo vuole e che è sempre più assetata di carcere, potremmo allargare, però rimaniamo su questo argomento, è una lotta che non può essere abbandonata. Diciamo, dalle sue dichiarazioni, questo adesso magari verrà interpretato da chi ci ascolta, diciamo la controparte, come un'ennesima proposta di lotta, ma non è così, è semplicemente che quanto lui racconta della condizione all'interno e di quello che succede all'interno, direi che per chi un minimo vuole contrapporsi a delle politiche appunto di tortura, securitarie, brutali, eccetera, eccetera, insomma dovrebbe assolutamente prendere in considerazione. Dopodiché è intervenuta Anna, purtroppo si sentiva malissimo, lontana, si sentiva malissimo, e ho colto, ma sicuramente insomma poi immagino ci sarà una pubblicazione, insomma una trascrizione del suo intervento. Quello che sicuramente ho colto è proprio la costruzione del nemico anarchico, nel senso questa, chiaramente ne parlava a proposito del loro processo, in particolare dell'accusa di strage politica, per cui ribadiva gli anarchici non commettono stragi e abbiamo una storia che diciamo può evidenziare questa sua affermazione. Le stragi le commette lo Stato, e quello diciamo come è sviluppato il processo Scriptamanent fino appunto alla terribile accusa di strage politica è stata un'enorme forzatura da parte della procura. Questo però credo l'avrete più volte diciamo affrontato con i difensori di Anna e Alfredo, perché hanno bisogno di individuare un nemico. Un nemico, questo è mio diciamo, è un nemico che è un nemico interno, che così come capita per il nemico esterno quando si tratta di guerre, per cui c'è una da parte dello Stato, c'è il tentativo di identificare gli interessi dello Stato con gli interessi della popolazione, per cui se un nemico esterno attacca politiche dello Stato, attacca uno Stato, attacca tutta la popolazione, vengono completamente cancellati diciamo i motivi, stessa cosa per quanto riguarda il nemico interno, per cui se all'interno di un progetto rivoluzionario oppure anche una conflittualità, se vengono in qualche modo diciamo si confligge contro gli interessi dello Stato, immediatamente chi confligge viene presentato alla cosiddetta opinione pubblica come un nemico della popolazione, e questo lo vediamo proprio sia nell'applicazione del 41 bis sia in tutti quelli diciamo misure che diciamo vengono a colpire compagni o persone ritenute pericolose socialmente. Quindi non è più una lotta contro le politiche statali, ma viene descritto come appunto contro la popolazione, quindi viene mostrificato, vengono completamente cancellate le ragioni politiche e viene trattato come diciamo una questione di criminalità. E anche l'equiparare diciamo i reati così di mafia, diciamo equiparare come dire l'applicazione del 41 bis dei reati di mafia a reati diciamo di valenza politica mira proprio a questo, a questa diciamo immagine che si dà, cioè se la mafia è nemica della gente anche i politici sono nemici della gente, e per questo interveniamo con il 41 bis. Quindi purtroppo dell'intervento di Anna, ripeto, ho poco altro se non descrivere così, insomma, in larga ho sentito davvero molto poco, insomma, le particolarità del suo intervento, ho colto il senso, ma non diciamo non posso entrare proprio nello specifico.
Magari insomma se come dicevi tu gli interventi qualche compagno o compagna che era presente lì sbobbina, insomma ne uscirà un approfondimento, sì, sicuramente gli daremo spazio in radio.
Sì, ma poi diciamo queste udienze sono sì che comunque poi le dichiarazioni vengano messe agli atti.
Certo.
Quindi possono poi prendere, infatti quando il presidente ha tentato di bloccare Alfredo, personalmente quello che mi è venuto in mente è cioè queste sono le uniche occasioni in cui una persona detenuta in 41 bis ha la possibilità di comunicare, di parlare, e invece viene, il tentativo è stato quello di affittarlo anche questa volta. Ha sentito la presenza dei compagni in aula sicuramente, l'hanno sentita entrambi, sia Anna che Alfredo, comunque trovarsi di fronte a un'udienza in videoconferenza con Tucci, a un certo punto quando la corte è rientrata per dire stava per riprendere, sono stati gli avvocati a dire scusate, ripristinate il collegamento con i carceri dove sono i nostri assistiti, perché uno veramente cioè, la presidenza ha dimenticata che esistono dei casi e che il processo era a carico loro e quindi erano interessati, cioè è una situazione
allucinante, sì.
Appunto questo. Allucinante
che si facciano i processi videoconferenza.
Come si dice, non esiste proprio niente, cioè niente, è tutta una questione burocratica. Ieri, ecco.
Allora, intanto grazie, insomma, ci siamo presi un po' di tempo, insomma, per chi ci ascolta, insomma, è stata una corrispondenza lunghetta, ma è stato importante quello che è successo ieri, ovviamente negativo, nel senso che quello che è l'esito che sembra ora del processo, che poi insomma non ha avuto ancora un esito, si dovranno ancora pronunciare, però comunque insomma per ora la situazione non è, poteva essere più positiva, insomma ci si poteva anche aspettare che si sarebbero sbilanciati di più nel ridurre la pena d'Alfredo, che comunque era un po' un risultato che ci si aspettava anche dalla lotta di Alfredo, quindi staremo un po' a vedere, ancora non è detta l'ultima parola, però insomma la situazione si è posta, diciamo, non in maniera,
diciamo, non
positiva,
non sono uscita là con una non sono uscita là con un'impressione positiva, ecco, devo certo. dire. Poi ovviamente quando si sta là dentro è difficile ricaricarsi. Comunque, appunto, la sentenza è prevista per il 26 giugno. Questo sì. è importante.
Sì. E niente, e grazie ancora pure per insomma averci dato una mano per restituire poi le parole di Alfredo e di Anna, e anche perché da esse escono anche delle analisi lucide, interessanti, che in parte, insomma, sono anche delle analisi che avevamo fatto da questi microfoni o come compagni e compagni in questi mesi, dove si è avuto l'occasione di ragionare tanto anche di questo carcere come il 41 bis, come l'ergastolo, e della funzione che hanno, e insomma cercheremo insomma di continuare almeno da parte nostra a parlare più possibile di questo come radio. E
va bene, grazie a voi per lo spazio, per la lotta. Proseguiamo, non abbiamo altra scelta, d'altronde per tutto certo. quello che ci prospettano questi. E un caro saluto a tutte e tutti.
Ciao, grazie, un abbraccio.
Ciao. Ciao.